Allora, benvenuti, ecco qua, siamo in cucina e cosa facciamo? Non cuciniamo, parliamo di cucina, perché la cucina è la vita, in ogni momento della vita si parla di cucina. E con chi ne parlo? Da sola? No, non sono così matta. Con Michele, che è un mio amico, mi è venuto a trovare, Michele Dell'Utri, che insomma, adesso lui ci racconta bene cosa fa, anche se io già lo so, ma lo raccontiamo anche a voi. Benvenuto Michele, buongiorno.
Benvenuta, benvenuta, bentrovate, bentrovati a tutte e tutti. Grazie dell'invito, grazie di avermi accolto. Io sono un attore, guarda, è semplice. Attore di teatro, fa un po' strano, no? Attore devi essere cinema, televisione, no. Di teatro, fedele al teatro.
Certo, la vecchia Arena del Sole che oggi si chiama invece...
Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Che
uno,
è bellissimo perché, vabbè, l'Arena del Sole... Per tutti noi di Bologna vuol dire qualcosa, però insomma adesso ci abbiamo buttato dentro l'Emilia Romagna, vediamo un po'. Bene, allora di cosa parliamo? Lui è venuto a trovarmi, lui si aspetta che io cucini, ma non lo farò, invece
Ma
parliamo di
come?
cucina.
Parliamo di cucina e non cucini niente?
Assolutamente no, tutt'oggi che cucino, cucino sempre.
Ma
Non è mica come quelli, cioè, scendo dalla macchina con le padelle, non funziona così. Oggi vediamo chi ha parlato di cucina, chi fa cucina oltre a me, che non sono solo io, eh?
ho capito, ho capito.
Dimmi, nel piatto.
Fortunatamente, fortunatamente. Alessandra, ti ho portato una ricetta.
Cioè, non ne avevo, hai ragione,
Visto che non ne
quindi.
avevi, ho detto: senti, cosa posso portare ad Alessandra Spisni? Beh, una ricetta di un grande classico.
Se,
È proprio il
tipo?
più grande dei grandi, no? Un
Tipo?
classico della cucina. Lo
Io quasi me l'aspetto, mi sa mi fa già male un fianco, dillo.
dico?
Dillo.
Pellegrino Artusi,
Eccolo, sapevo che saresti
eccola là.
cascato lì. D'altronde non fai cucina, fai teatro,
Eh
giusto? E certo, tu
certo.
leggi, interpreti.
Ma
Va bene, no, no,
perché?
per carità, grandissimo, gli riconosco il merito di aver raccolto tante ricette, molte sbagliate,
No.
però va bene, come dire. No, beh, lo sai, Pellegrino per sua stessa ammissione non è un cuoco, lui è un consumatore. Quando trovava una Zdauro, una signora che facesse un piatto che a lui piaceva, gli chiedeva la ricetta. Poi probabilmente gliene hanno rifelate delle sole terribili, io te lo dico, ne ho provate. Però va bene, è un grande merito per fortuna perché prima di lui si andava ancora per tradizione, cioè tramandata perdizione. E lui è stato bravo, ha intuito. Bravo. Che cosa mi porti
No,
dell'Artusi?
sono molto sollevato perché io invece ce l'ho in cucina, cerco di cucinare attraverso le sue ricette. Ora ti metto al tuo giudizio la sua ricetta, oddio, ho paura, te lo dico? Dei
Dillo.
tortellini alla bolognese.
E fai bene avere paura.
Te la dico,
Santa
te la
liberata.
dico come l'ha scritta lui. Tu interrompimi quando vuoi, non voglio essere
Ah, ti
blasfemo.
interromperei subito se non fosse che siamo qui apposta per parlare, te lo voglio dire. Già, tortellino alla bolognese, tu mi devi dire se c'è un altro tortellino. Quando la gente vede la fotografia di un tortellino, non dice cani cattio, dice Bologna.
È vero.
Quindi cosa vuol dire sta specifica?
È vero, è vero, è vero.
Vabbè,
Vabbè.
andiamo, sorvoliamo su questo per ora, poi approfondiremo
Allora io
eventualmente.
parto,
Parti,
Tanto
parti.
parte con un omaggio a Bologna. Lui dice: quando sentite parlare della cucina bolognese, fate una riverenza, perché se la merita. E fin qui ci siamo,
Ha
no? A
ragione,
posto. Bene.
fino qui riconosciamo tutti, va bene.
È un modo di cucinare un po' grave, se vogliamo, perché il clima, così richiede, ma succulento, di buon gusto, salubre. Tanto è vero che colà le longevità di 80 e 90 anni sono più comuni che altrove.
Per forza, perché non è vero che è una cucina greve, perché è una cucina sostanziosa, saporita, godereccia, perché per vivere a lungo bisogna vivere bene, perché devi voler
Giusto.
vivere e per voler vivere devi stare bene. E a Bologna si sta bene, si mangia bene e non è greve affatto.
Allora, questi tortellini, dunque, sentendo questa ricetta, ve ne convincerete alla prova. Siamo
Vediamo.
pronti?
Sì.
Prosciutto, grasso e magro, grammi 30, mortadella di Bologna, grammi 20, midollo di bue, grammi 60, parmigiano grattato, grammi 60, uova numero 1, odore di noce moscata, sale e pepe, niente.
Tu sei siciliano, vero?
Io sono siciliano.
Sai cosa vuol dire? Avessa amore! Ecco, questo è. Va bene. Quella ha fatto bene la scritta, perché così bisogna scrivere per bene sotto. Questo è come non si fa.
Oddio.
Non si fa il midollo, a parte che è una storia vecchia, cioè il midollo ce l'hai la volta che uccidi un animale da poco, altrimenti non c'è. E non c'è il pan grattato. Il pan grattato, ma ti sembra che si faccia il ripieno col pan grattato? Sono mica passatelli, eh?
La pasta con le sarde, poi il pan
ma
grattato.
Ma questo qui non ha capito niente. Sai cosa fai? Vieni a scuola, io ti faccio vedere come si fanno i tortellini. E quando hai mangiato i veri tortellini, allora altro che riverenza ti tocca di fare, che te lo dico. Lo sappiamo noi che siamo di Bologna e lo sa tutto il mondo, perché se tutto il mondo a Natale adesso mangia i tortellini, ci sarà un perché. Io dico, e sai qual è? Che
qual
non
è?
C'è il pan grattato.
E allora, se quelli che ho assaggiato io da te, sì, sono senza pan grattato, allora io dico, venite, provateli, perché veramente quei tortellini senza pan grattato sono insuperabili, davvero.
Certo che sì, niente pan grattato, niente midollo, e quelle dosi un po' scarse di mortadella non sono per noi, a dire la verità. Però di questo ragioniamo quando siamo a scuola. Per adesso contentiamoci di dire che, nonostante il pan grattato, nonostante la ricetta non fosse corretta, il tortellino è famoso nel mondo. E ci sarà un perché. Non
ma
solo
sentiamo,
perché è stato ispirato all'ombelico di Venere, vero?
Sì, sì, anche lì ho sentito tante storielle, ma... Tu sei a favore di una storiella, di un'altra?
No, io sono a favore dei tortellini. I tortellini
basta,
si mangiano, punto, e buona. Poi ti puoi raccontare le fantasie che vuoi, di favole possiamo inventarne tutti i giorni, anche quelle moderne, per dire.
Beh, vediamo allora com'è il procedimento, secondo Artusi, per questa,
sì,
preparazione dei tortellini, punto, no? Tortellina bolognese.
Esatto, sapendo che non li sa fare.
Sapendo che non li sa fare.
Ecco, va bene.
Allora, tritate ben fini con la lunetta il prosciutto e la mortadella, tritate ugualmente il midollo,
qua lui ci... Ma tanto lui ci mette la lunetta, che da noi non esiste, siamo mica in Romagna, noi abbiamo la pista dura, si chiama pista dura, che è il coltello fatto apposta con un pezzo di legno, che è un tagliere di legno, che fanno parte del corredo della sposa. Mattarello, tagliere, pista dura e coltello, perché cioè fanno famiglia, fanno coppia nel momento in cui partono e arrivano alla fine, perché il coltello, battendo sempre nello stesso modo, nelle stesse posizioni, produce quelle conche nel legno. A secondo di come lavori, prende la tua impronta, uguale fa il mattarello e il tagliere.
Beh,
quindi cos'è la mezzaluna? Non
allora,
è roba nostra.
Allora sai cosa
no?
ti dico?
Dimmi.
Riscriviamo Artusi, che me frega.
No, no, facciamo i tortellini come vanno fatti.
Come vanno fatti?
Leggiamo Artusi come lui si è preso l'impegno
va bene,
a scrivere,
va bene.
Perché se l'ha firmata lui, si assume
giusto
la responsabilità.
Giusto.
Poi io invece ho la mia di ricetta e mi assumo la responsabilità.
Allora, andiamo avanti. Tritate ugualmente il midollo senza disfarlo al fuoco, abbiamo detto niente midollo, aggiungetelo agli altri ingredienti ed intridete il tutto con l'uovo mescolando bene. Si chiudono nella sfoglia d'uovo come gli altri, tagliandola con il piccolo stampo del numero 8. Non patiscono conservandoli per giorni ed anche per qualche settimana e, se desiderate che conservino un bel colore giallo, metteteli appena fatti ad asciugare nella caldana. Oddio, un colpo. Alessandra,
non lo so come dire, cioè, qui c'è tutto fuorché il tortellino, non so riconoscere niente di questa cosa qua. Il numero 8, niente carne, per giorni, un matto, questo è un matto. Tu pensa che i tortellini si facevano molto prima di aver inventato il frigo, come tieni della pasta fresca con un ripieno,
certo,
le uova,
certo,
crude, vabbè. Stendiamo un velo pietoso, siccome a quei tempi non tutti sapevano leggere e scrivere, le donne facevano da mangiare senza leggere i manuali, per fortuna sapevano come fare. Ecco.
Allora facciamo così, arriviamo alla seconda parte della ricetta, no? Dove lui fa questo invito un po' a costruire una sorta di scuola di cucina a Bologna. Vediamo questa sua intuizione. Lui dice: Bologna è un gran castellazzo dove si fanno continue magnazze, diceva un tale che a quando colà si recava a banchettare con gli amici. Nell'iperbole di questa sentenza c'è un fondo di vero, del quale un filantropo che vagheggiasse di legare il suo nome a un'opera di beneficenza nuova in Italia potrebbe giovarsi. Parlo di un istituto culinario. ossia scuola di cucina a cui Bologna si presterebbe più di qualunque altra città per il suo grande consumo e per l'eccellenza dei cibi e per il modo di cucinarli. Che ne pensi?
E qui mi tolgo tanto di capello e qui se poteva avere ragione, quindi ha di più. Tant'è che io ho una scuola di cucina bolognese a Bologna. Lo vedi? Lo vedi come siamo in sintonia con quest'uomo? Basta che non si metta a dare delle ricette di tortellini. Però l'intuizione vera è quella di dire famosa ci vuole una scuola. Ed è vero, perché noi possiamo permetterci di fare scuola di cucina, che non è dare delle ricette, è un modo di ragionare, un modo di vivere, un modo di trattare gli elementi, gli ingredienti che sono parte della nostra tradizione, della nostra terra, della nostra cultura. Cioè la cucina racconta un popolo, ti dice come sei l'ingegnoso, cioè, ed è vero, scuola di cucina. Io spero è venuta l'ora che riconoscano il mestiere degli sfoglini, è venuta l'ora di tante cose, ma lo facciamo sul campo, con o senza leggi, con o senza riconoscimenti, è quello che noi facciamo sempre. E qui diciamo che si è rivalutato.
Si è rivalutato, infatti, bene. Guarda, e ti dirò di più, ricordiamo che la sua pubblicazione è del 1891 e lui muove una riflessione che va un po' nella tua direzione, perché dice: nessuno apparentemente vuol dare importanza al mangiare e la ragione è facile a comprendersi. Ma poi, messa da parte l'ipocrisia, tutti si lagnano di un desinare cattivo, di una indigestione per cibi mal preparati. La nutrizione, essendo il primo bisogno della vita, è cosa ragionevole l'occuparsene per soddisfarlo meno peggio che sia possibile. Uno scrittore dice: la salute, la morale, le gioie della famiglia si collegano con la cucina, quindi sarebbe ottima cosa che ogni donna, popolana o signora, conoscesse un'arte che è feconda di benessere, di salute, di ricchezza e di pace alla famiglia.
Ecco.
E il savio sai cosa diceva? Dimmi quel che tu mangi.
E ti dico cosa sei.
Esatto.
Eccolo. Allora, lui mangiava dei tortellini che non erano perfetti, però diciamo che da questo ha capito che le donne sapevano ben fare quello che hanno fatto per sempre. Oggi questo è un discorso che è allargato, abbiamo preso dentro anche i maschietti, diremo così, gli abbiamo regalato un po' della felicità di cucinare, perché io li ho sempre compatiti sotto questo aspetto, si sono preclusi un sacco di possibilità, un sacco di godimento per non poter fare delle cose che forse avrebbero potuto fare ma che li avrebbe dichiarati fuori della norma. Va bene, adesso
guarda,
questo è un discorso che non esiste più, siamo per fortuna, possiamo godere tutti del piacere di fare una buona cucina, perché ti dà soddisfazione, hai il piacere di creare, di sentire i profumi, di capire, di fare quello che vuoi fare, è la gioia più bella quando metti a tavola il convivio, cioè vedere la gente contenta, che gradisce e che ti dà riconoscimento, perché in realtà è quello che ti aspetti, che la gente dica ma che buono che è, ma come brava. E questo è, le mie nonne, bravissime tutte e due, una diceva dell'altra è una brava donna ma non sa cucinare, ma in realtà erano veramente due cuoche favolose. Allora io devo dire, ho messo insieme le due, creando, come tutti facciamo, la mia ricetta, che magari arriva da una, dall'altra, e anche dalla conoscenza di altre signore, di altre... Ed è la soddisfazione di chiunque, perché con un quadro ognuno fa il suo.
Certo.
Possiamo guardare tutti lo stesso paesaggio, ma ognuno lo riprodurrà con i suoi colori, col suo tratto. Non è mica un caso che tu riesci a capire se uno è Ligabue piuttosto che Cimabue, piuttosto che Picasso, piuttosto che...
Sì.
Perché ognuno ha il suo tratto, ognuno canta con la sua voce, ognuno fa la ricetta con le sue capacità, con le sue possibilità e soprattutto col suo carattere. Sai che io quando sono arrabbiata non faccio il ragù perché viene arrabbiato anche lui?
Davvero?
Certo.
Ma com'è un ragù arrabbiato della Spisni?
Ah, non lo faccio. Io
ah, non lo
so
fai
sono arrabbiato,
proprio?
No, faccio, sai cosa faccio? Impasto 6 uova, tiro una sfogliera e mi passa tutto. Dopo posso fare il ragù. Perché se lo faccio senza non è giornata, non va bene.
Niente.
E tu lo fai il ragù?
Io il ragù vorrei tanto imparare, perché io ero convinto di fare il ragù prima di conoscere il tuo ragù.
Ecco.
Ora come faccio? Perché ti devo dire la verità. Il mio ragù assomiglia un po' al ragù che, Non so se ti ricordi, c'era una poesia di Eduardo De Filippo.
Sempre lui.
No, di Eduardo De Filippo, no? Che era un grande appassionato di ragù. Poi sai, nel ventennio fascista si cercava di cambiare anche il nome, no, a ragù, no, perché era un nome troppo esterofilo, non andava bene. E lui fa questa piccola poesia, brevissima poesia, che se vuoi ti ricordo.
Dimmi.
Te la dico, che io sento molto mia, diciamo così, la dedica alla moglie. E dice questo: «O ragù che mi piace a me, mo faceva solo mamma. A chi m'aggia sposata a te? Ne parlammo, ne parla. Io non sono difficoltoso, ma l'uomo la miese stuso. Si va boh, come vuoi tu, mo ci avessimo a peccecà. E tu che dici? Che ste raù? E io mo magno, poi mo mangià. Ma ma fa dicere una parola. Questa è carne capo un marola».
Eccolo, hai visto che siamo arrivati al dunque.
Secondo me io faccio carne col pomodoro.
E allora, secondo me pure, va bene? Io ho quella sensazione lì, ma per questo ti dico ancora lui. Edoardo è un pochino che incontro questa cosa nella mia vita e nella mia carriera professionale, diciamo così. Abbiamo avuto anche lo scontro, il ragù bolognese contro il ragù napoletano.
Ah, davvero? Beh, raccontami.
Siamo finiti in TV su Rai 1, era Portobello con l'Antonella, c'era Mauro in prota che rappresentava il ragù alla napoletana e io andai col mio mattarello a fare tagliatelle al ragù. Ora non ti sto neanche a dire, non ti tedio per dirti come è andata a finire, perché lo puoi ben immaginare.
Posso immaginare.
Esattamente, però c'è questa diatriba infinita e il ragù è, bada, la napoletana è una cucina coi controfiocchi,
certo.
Tutta l'Italia, a dire la verità, è piena di bella cucina, però è inutile fare dei paragoni, il ragù è uno. Poi è vero, sono d'accordo che il nome ragù non è bolognese sicuramente, questa è arrivata coi galli probabilmente, non, chi lo sa, da noi si chiama la conza, si è sempre detta la conza, che sta per condimento, al tagliadel con la conza, al tagliadeli conza è. E si faceva la conza, che è il condimento delle tagliatelle. Poi l'hanno chiamato il ragù, ma adesso tutti lo conoscono per ragù, ma è la conza. E il nome non è proprio bolognese, ma penso che non sia neanche napoletano, a dire
no,
la verità.
No,
lì c'è qualcuno che ce l'ha affibbiato e ci ha messo in diatriba uno con l'altro, invece noi mangiamo sia uno che l'altro e ce ne stropicciamo di tutto.
Giusto.
Ma così è.
Tanto qualcosa magari l'avranno in comune, perché sai, tipo, Edoardo in un'altra sua opera, no? Si chiama Sabato, Domenica e Lunedì, racconta della preparazione, apre questo spettacolo con una preparazione di un fantomatico ragù. Non entra nello specifico in questa scena della preparazione, però dice un po' qual è un ingrediente speciale, il tempo. Senti un po' come attacca.
Dimmi.
L'aggiungo io questa, eh. Uè, Alessà, adesso mi vuoi insegnare come si fa il ragù? Più ce ne metti di cipolla, più aromatico e sostanzioso viene il sugo. E tutto il segreto sta nel farla soffriggere a fuoco lento, hai capito? Quando soffrigge lentamente, la cipolla si consuma fino a creare intorno al pezzo di carne una specie di crosta nera. Via via che ci si versa sopra il quantitativo necessario di vino bianco, la crosta si scioglie e si ottiene quella sostanza dorata e caramellosa che si amalgama con la conserva di pomodoro. E così si ottiene quella salsa densa, compatta, che diventa di un colore palissandro scuro, quando il vero ragù è riuscito alla perfezione. La buon'anima di mia madre diceva che per fare il ragù ci voleva la pazienza di Giobbe. Il sabato sera si metteva in cucina con la cucchiaia in mano e non si muoveva da vicino alla casseruola manco se la uccidevano. E lei usava tiana, no? E tiana terracotta, a casseruola di rame, e alluminio non esisteva proprio. E poi quando il sugo si era ristretto, come diceva lei, allora toglieva dalla casseruola il pezzo di carne annecchia, è presente la carne annecchia, no? A vitella, insomma, traduciamo noi, o lo metteva in una sperlunga, come si mette un neonato nella gonnola. E poi metteva la cucchiaia di legno sulla casseruola, in modo che il coperchio rimaneva un poco sollevato. E allora se ne andava a letto, quando il sugo aveva peppiato per 4-5 ore. Ma il ragù della signora Piscopo andava per la nominata, hai capito? Perché quello papà, se non trovava il ragù confessato e comunicato, faceva rivoltare la casa.
Eccolo. Beh, è vero, tanta similitudine c'è, solo il tempo. Tutto il resto, niente.
Solo quello.
Solo quello, è vero. Anche il nostro è una cucina lunga, lenta, ma perché le donne andavano a dar da mangiare alle bestie, andavano a fare il bucato, e stava vicino o sulla stufa economica o di fianco al camino, e anche lui andava, faceva, pippiava anche il nostro. Certamente una ricchezza, che altro che cipolle e un pezzo di carne, scherziamo, no?
Ma mi fai sentire come deve pippiare il ragù?
Ah, ti è piaciuta? Fa... Così.
Vedi, non lo so, non so neanche replicarlo.
Per forza, non hai neanche l'accento giusto, non senti.
E si sente l'accento.
Si
nel...
sente, se non fai alla bolognese non viene. Così è.
Avete capito? Quindi chi vuole fare un vero ragù deve sentire questo suono.
Chi vuole fare un vero ragù deve vedere intanto che ragù vuole fare, giusto. Perché il ragù, di ragù ce ne sono, a parte il napoletano e quello bolognese, no basta, non ce ne sono altri, stendiamo un
ragù siciliano, no, non c'è.
No, che cosa esiste. Fa il ragù siciliano? A Sicilia fanno delle ottime cucine, delle ottime cose, c'è quella che adoperano per fare la carne al sugo, cioè il sugo per la pasta, per i maccheroni.
Buoni,
sì.
Buoni.
Insomma, adesso io ci avrei da dire, però no,
con le puntine di maiale si fa, e da noi, oddio,
no,
ho detto
non lo so, è un'altra cosa, è un'altra cosa, va bene, no, dei ragù anche in Sicilia hanno dell'ottima cucina, hanno delle cucina, una cucina tipica, particolare, conosciuta, ottima, non posso dire niente, 45 anni di famiglia siciliana, non potrei, sono quasi... Eh certo, io ho un marito siciliano, tu sei siciliano, sai che non si sposa un uomo, una famiglia.
Giusto.
Una famiglia, sono tutti parenti, siamo andati al paese, non ho fatto altro che salutare, alla fine ho detto, oh, ma sono tutti parenti nostri qua. Hai capito come funziona? Funziona così. Ed è una grande cucina, molto diversa. Non può competere con quella emiliano-romagnola, non c'è niente da fare.
Si apre la sfida, Carmen. Subito, mi ferisci nell'orgoglio così, però non gioco nemmeno la partita.
Ma difatti siamo in due categorie diverse,
esatto,
non si
esatto.
può mescolare.
Facciamo così.
No, allora, io non penserei mai di venire a farvi a parlare di dolci con una cucina siciliana, perché... sì, ognuno ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Io ho imparato dal mio suocero a trattare le verdure come non mai nessuna scuola mi poteva insegnare,
sì,
a lavorarle così, a ricavare il massimo con qualcosa in più da ogni verdura. Però lasciate stare.
Lasciamo stare altre
il
ricette.
Il ragù. Lascia perdere.
Però scusami, a questo punto mi stai stuzzicando. Siciliano, marito siciliano, tu conosci benissimo, io avrei bisogno di una prova. Cioè, ti vorrei mettere alla prova.
Avanti.
Una prova di siciliano. C'è un testo siciliano, un personaggio che ha a che fare, che hai amato?
Tutti lo sanno che io amo Camilleri.
Eccolo là.
Montalbano.
Montalbano
e la sua pasta incasciata.
La pasta incasciata, è lì che volevo arrivare.
Vabbè.
Ma allora leggeresti proprio pochissimi passaggi di Camilleri, no?
Camilleri,
io guarda,
sempre.
Ti do proprio questi, sono
allora,
estratti da varie parti in cui si parla della pasta incasciata.
Allora, è questo, estratti da...
Sì.
Ah, a Marinella, dintra il forno, che non è dintra, è dincia.
Ecco, guarda,
forno.
Già che...
Una tenera e maliziosa pasta incasciata.
Benissimo.
Pativa di improprietà d'aggettivazione, non seppe definirla meglio.
Posso interromperti? Se mi dici aggettivazione, io sono più contento, mi sento più in Sicilia.
Aggettivazione. E se la lasciò? E se la scialò? La scialata.
Ci siamo scialati. Questo è anche un come la cucina, ci sono,
certo,
dei termini intraducibili.
Esatto.
Scialare non rende l'idea se lo traduciamo.
No, ma poi non credo che si possa proprio tradurre come
no.
lo tradurresti. Comunque si è scialato.
Si è scialato.
Si è scialato, ecco. Nel forno troneggiava una teglia con quattro enormi porzioni di pasta incasciata. Ah. Piatto degno dell'Olimpo, se ne mangiò due porzioni, rimise la teglia nel forno, puntò la sveglia, dormì piombigno, perché anche questo piombigno.
Piombigno.
Per un'ora. Si alzò, si fece la doccia, si rivestì coi jeans, che sarebbero i jeansi, e la camicia già allordati. Arrivò in ufficio, esatto, sì, perché andava a risparmio.
Certo.
La signora Fazio s'assuperò. La pasta incasciata fece leccare le dita.
Benissimo, benissimo. La prossima volta lavoriamo sulla melodia sì. siciliana, che è un po' più rassegnata.
Sì, dipende però da dove, di dove parli, perché Palermo è abbastanza
guarda, è vero,
duro.
Io ti posso dire, guarda, io sono nato a Caltanissetta, ho abitato a Siracusa e quindi risento le influenze orientali e occidentali. Se vai a Palermo, tutti ti parlano in questo modo
sì.
e devi andare da questa parte, ma se ti sposti a Catania, inchiambare, va bene, tutto bene,
tutto
hanno
bene,
sempre fretta.
Va bene, lo fai.
Quello già siamo su Siracusa, no? Su Siracusa siamo un pochino stanchi, capito? Cioè, ma non da Utta, sono un pochino stancato.
Beh, invece io vengo, non vengo, io vengo da Bologna, sono bolognese, però la mia famiglia è di Leonforte, provincia di Enna, quindi sai...
c'ho pure quella.
Avanti,
c'ho pure quella. Ti faccio sentire, quando io vado a trovare i miei... la mia lunga stirpe, la mia lunga e grandissima famiglia... quando arrivo sono il benvenuto me lo danno dei suoni, non delle parole. Ah, me che ti facisti, ma com'è, non sei qua, da quando te e sono dei
sarebbe.
Suoni ed è una meraviglia,
ci sarebbe
dire.
Da dire tanto perché sì. il semplice a secondo come esatto. lo dicono, come lo fai, e vabbè, anche lì c'è una storia.
È una storia,
una storia,
è una
storia grande.
È una meraviglia.
Vedi dalla cucina quante cose si possono fare, altre che dare delle ricette. Di
è
quelle
vero.
Ne abbiamo già messe in circolo tanto. Parliamo di cucina e parliamo di vita.
È vero, è vero. E le parole sono anche un po' come gli ingredienti che si usano in cucina. Possono essere gustose, possono creare indigestione, quindi ogni tanto certe parole forse bisognerebbe un po' dimenticarsele. E anche questi suoni che ci stiamo ricordando poi servono un po' a migliorare il profumo della vita, no?
È vero, l'importante anche con l'indigestione, ma che ci siano le parole, perché
esatto.
quando non ci sono più parole è una brutta storia, ecco, è un brutto essere arrivati.
Bene. Bene, grazie Alessandra, grazie veramente di questo invito, perché io mi sono cibato, no? di questi tuoi suggerimenti, di questi tuoi sguardi sulla vita, sulla cucina, veramente grazie.
Grazie a te di essere venuto e grazie a te perché veramente anche io mi sono cibata, mi sono cibata proprio.
Beh, la prossima volta ti porto qualcos'altro, eh?
Certo, io so cosa facciamo, sempre la stessa cosa, no?
Va bene,
certo,
ti porto qualche altro ingrediente, ma tu qualche ricetta ce la dai oppure come facciamo a prendere le tue ricette?
Andate su YouTube, ecco, se no venite a scuola. Io qua parlo di cucina, ma parlo di cucina, non vi do ricette.
Che meraviglia.
Non lo faccio.
Che meraviglia. Grazie Alessandra.
Bene, grazie a te Michele.